Salve a tutti, siete su Runtime Radio e questa è Data Nightmare, lo sguardo sul lato oscuro della società dei dati. Prima di partire vorrei ringraziare Claudio, Giuseppe e il signor Perdati, che di nome fa Mucca, che hanno scelto di supportare Data Nightmare. Grazie di cuore davvero. E ora cominciamo. Oggi è il 14 novembre e da 179 giorni la ministra della Salute, onorevole Lorenzin, deve rispondere all'interrogazione dell'onorevole Vargiu riguardo ai dati sanitari degli italiani che l'ex premier Renzi ha promesso a IBM Watson Health. E manca meno di una settimana, perché sarà il 20 di novembre, alla scadenza entro la quale il governo, tutto nel suo insieme, proprio coralmente, deve rispondere alle domande sullo stesso argomento da parte della Direzione Generale Concorrenza, che molto banalmente chiede di sapere soltanto un paio di cose. Primo, su quali basi sia stata scelta IBM Watson Health, a cui sono stati promessi tra l'altro 60 milioni di euro di contributi, e come mai non qualcun altro, cioè se c'è stata effettivamente una gara, una selezione. Sapete come sono questi della DG Concorrenza? Cioè, ci tengono alla concorrenza, non è colpa loro, è che li disegnano così. Seconda cosa che l'Europa ha chiesto, l'Europa siamo noi, come la storia siamo noi di Gregori, non è che l'Europa è qualche cos'altro, eh? Cioè siamo noi nella nostra veste migliore che ci chiediamo che minchia stiamo facendo in casa nostra. Ecco, la seconda domanda della DG Concorrenza è questa: chi avrà la proprietà dei risultati? Perché IBM ha scritto al governo dicendo che secondo lei la proprietà rimane a IBM, il che, voglio dire, è normale, mica sono fessi questi, sono lì per fare dei soldi, okay? Quindi se noi gliela lasciamo vinta, i fessi siamo noi. Insomma, lo sto ripetendo da mesi: dati sensibili promessi senza controllo, senza contratto, senza gara e senza nessun tipo di ritorno economico è un po' troppo per passare inosservati, anche per dei cialtroni notori come sanno essere gli italiani quando vogliono. Quindi aspettiamo con fiducia, perché noi siamo gente che ha la fede, ma contiamo. Intanto c'è un altro problema più pressante, perché dobbiamo affrontare l'attacco degli algopirla.
Sei un pirla e c'è la faccia da pirla e sei vestito da pirla, ma come vali da pirla? Ma sei un pirla con le ragazze, sei un pirla.
Ecco, non so voi, ma io ho come l'impressione che le cose stiano prendendo un'accelerata. Per essere più specifici, ho l'impressione che stiamo andando in discesa senza freni, ma comunque senza pilota. Nel dettaglio, ho l'impressione molto precisa, molto profonda, che la sfrontatezza, cioè l'assenza di vergogna del mondo digitale, stia raggiungendo il livello della sua cialtroneria, molto 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 in alto, oltre i limiti della scala.
Algo pirla. Persona folgorata da passione per il computer, al punto di adottare in modo acritico qualsiasi cosa si presenti come più tecnologica rispetto allo status quo. Normalmente impiegato in funzioni di programmatore, amministratore di sistema, ma anche in ruoli dirigenziali, l'algo pirla si distingue perché la sua capacità tecnica, o più spesso la sua percezione della propria capacità tecnica, supera di molto la consapevolezza delle sue azioni. Questo lo distingue, per esempio, da un superiore funzionale o gerarchico con capacità tecniche uguali o più spesso inferiori, ma piena consapevolezza, e che per questo ricade nella categoria nota come il merda.
Ora, io di mio non ce l'avrei con gli algopirla. Presi da soli sono degli ingenui che non vedono al di là della tastiera. Però ho due problemi. Il primo è che gli algopirla sono abilitanti per quegli altri, i merda. E il secondo problema è che ormai da molti anni l'algopirla è la tipologia di informatico preferita dal mercato, al punto che in questi ultimi anni essere algopirla è cool, Se tu sei un algo pirla, finisci a lavorare in una qualche startup. Addirittura, magari, te la fanno fare la startup. Non so, voglio dire, voi come lo chiamate uno che come motto ha muoviti in fretta e rompi le cose? Adesso non per ritornare sempre sulle stesse storie, no? Lui e tutti quelli che lo vedono come un esempio. Il guaio è che gli algo pirla sono la manovalanza, sono quelli che fanno il mestiere sporco, sono gli utili idioti, no? Nelle mani dei merda che tirano le fila e però incassano anche i soldi. E noi? Noi saremmo la resistenza e sarebbe anche ora che cominciassimo a farci sentire. Giusto per capire dove voglio andare a parare stavolta, sentite un titolo di qualche giorno fa, riguarda il revenge porn. Il revenge porn è quella pratica miserabile di postare online foto intime di un partner. È una pratica schifosa, veramente, usata quasi esclusivamente da uomini contro le proprie partner. È una pratica che si rifà alla parte più primitiva e incivile dell'immagine maschile, quella che crede ancora che una donna sia un oggetto d'uso e che quindi, una volta usata, sia merce avariata. Ora, non so voi, per me chi fa revenge porn non è nemmeno un merda, è un appendipene. Ma torniamo alla notizia. L'International Business Times del 3 novembre. Facebook wants to help revenge porn online, but first it needs your nudes. Ora, quei cervelloni che lavorano a Facebook hanno avuto un'altra delle loro ideone. Ed è un'ideona che merita un minutino di attenzione. Per combattere il revenge porn, Facebook chiederà agli utenti di inviare le loro foto compromettenti in modo da poterle poi riconoscere qualora qualcuno le postasse contro la loro volontà. Prendetevi un attimo di tempo per assimilare questa cosa, perché non vi sto perculando. Vi assicuro che è una notizia vera, ne ha scritto anche The Register, e è una nuova feature che sembra attualmente in fase di testing in Australia. Non lo so, evidentemente gli australiani sono più boccaloni del resto del mondo, non lo so. Comunque, torniamo a bomba. A Facebook hanno pensato questa cosa. Tu mi dai prima le tue foto compromettenti, così se qualcuno cerca di postarle su Facebook, io glielo impedisco. Ma, voglio dire, cosa potrebbe mai andare storto? Noi dobbiamo inchinarci di fronte a dei geni di questa portata. Ah, per inciso, la seconda ideona a cui facevo riferimento prima di questi algopirla era di combattere le fake news postandoci sotto dei falsi commenti negativi generati in automatico. Giuro, l'hanno pensata.
Ci sono ancora molti altri stronzi su questa nave?
Presente!
Ora, io non so di cosa si fanno nella Silicon Valley per partorire certe idee, ma sono certo di una cosa, che non è legale. E questo per dire in mano a che razza di cialtroni ci ritroviamo. Purtroppo però l'attacco degli algopirla non si ferma qui, perché quello che abbiamo appena sentito, sostanzialmente, è quello che fanno gli algopirla da soli se li si lascia fare. No? Cioè, delle stronzate galattiche, ma tutto sommato quasi in buona fede, non con una malizia. No, bisogna capirli, questi sono ragazzotti con le dita più veloci del cervello, sono dei pigiatasti a cottimo. Non sono cattivi, è che li disegnano così, li allevano apposta. Il vero problema, come dicevamo prima, è che gli algopirla, che per loro natura sarebbero anche docili, addomesticabili, no? Finiscono nelle mani di qualche vero bastardo. Allora escono fuori orrori di questo genere. Dal Guardian del 6 novembre. Big Brother isn't just watching, workplace surveillance can track your every move. Che in italiano è: il grande fratello non si limita a guardare, la sorveglianza sul posto di lavoro può seguire ogni tua mossa. E questa è una notiziola meno divertente di quella di prima, merita un filo più di ragionamento. Dunque, vediamo. Si parla di una società, o meglio, di una talent management company, come dicono loro, che si chiama Crossover. segnatevelo crossover, se li incontrate sapete cosa fare. In questa talent management company, dicevamo, si sono posti una domandona proprio di quelle epocali che risuonerà purtroppo familiare a tanti imprenditori e dirigenti italici. La domandona è questa: ma come faccio a essere sicuro che i dipendenti che lavorano in remoto non si facciano i cazzi propri? Ecco, detta un po' alla milanese imbruttito. Da giovane, sono stato giovane anch'io, pensavo nella mia ingenuità che il problema fosse che farsi vedere impegnati, no, il problema che farsi vedere impegnati conti di più dell'esserlo davvero, fosse una cosa limitata all'Italia. Poi con gli anni ho avuto controesempi a iosa di gente che, per dire, ha fatto carriera girandosi nei corridoi con un laptop aperto e una presentazione PowerPoint dando da dire a chiunque incontrasse. O anche giocando, giuro, giocando con una tale vigorosa intensità a solitario, naturalmente dando le spalle al muro, da guadagnarsi la farma di sgorbone col capo che passava e buttava l'occhio, e quindi superare in suples i colleghi che, oltre alla propria parte di lavoro, si sobbarcavano pure quella del, appunto, sgobbone. Altri che marcavano gli straordinari per godersi finalmente in santa pace i siti porno e però a suon di straordinari rastrellavano promozioni. Ma non vi dico niente di nuovo, siete italiani quanto me, quindi voi avrete i vostri aneddoti preferiti. Quindi dicevamo, il terribile problema dei lavoratori remoti che potrebbero farsi i cazzi propri invece di lavorare. Ora, diciamocelo, in Italia il problema praticamente non esiste. Perché? Perché se suggerisci il lavoro da remoto e sei consulenze ti dimezzano la parcella. Se sei dipendente ti raddoppiano il lavoro, perché tanto è da remoto, quindi fai... Quindi, voglio dire, non esiste. Questo nell'ipotesi, peraltro non banale, che sia possibile ottenere del lavoro da remoto nella tua società, che non è proprio semplice. Questo in Italia, ma negli Stati Uniti il lavoro remoto significa risparmiare sull'affitto degli uffici, quindi il problema esiste. Ecco, allora come fa il valoroso CEO ad assicurarsi che questi stronzissimi lavoratori remoti non facciano la bella vita alla faccia del povero imprenditore? Ed ecco la soluzione degli amici di Crossover. La ditta, la compagnia, ti dà un laptop che appartiene giustamente alla società e questo laptop scatta ogni 10 minuti una foto e contemporaneamente salva la schermata di quello che stai facendo. Tutto questo, unito alle statistiche sull'uso degli applicativi e alla registrazione dei tasti che premi sulla tastiera, confluiscono in un focus score e in un intensity score che vengono usati per appurare il valore dei freelancers, dei cosiddetti liberi professionisti, liberi da che, bisogna ancora stabilirlo, però si chiamano così. Ora, diciamo subito, Crossover non è l'unica azienda a creare e vendere questo genere di sterco. Leggetevi l'articolo del Guardian, c'è un intero mercato. Quindi adesso digerite un attimo questa cosa, questa notizia. Io ho bisogno di qualche secondo, se no mi parte la carogna. Ok, allora, da dove partiamo? Partiamo dall'assunto iniziale, cioè che un lavoratore remoto possa impiegare il proprio tempo senza lavorare. Ora, questa cosa dovrebbe, in un mondo perfetto, essere talmente idiota semplicemente a pronunciarla da non meritare neanche di spenderci del tempo. Ma non siamo in un mondo perfetto, quindi bisogna ribadire l'ovvio. Il lavoro intellettuale, e chi fa lavoro remoto al 99% fa lavoro intellettuale, funziona più o meno così. Ah, il discorso funziona anche per chi non fa lavoro intellettuale, eh? Quindi se mi porto a casa le maglie da cucire non è che sono al di fuori di questo discorso. Però parliamo di quelli che fanno lavoro intellettuale perché è più figo. Allora, il lavoro intellettuale funziona così. Più sono bravo a fare una certa cosa, meno tempo ci metto. Oppure, a parità di tempo, posso fare una cosa più complicata. Oppure, arrivo a fare cose che sono uno dei pochi a saper fare. Ma il mio tempo è limitato, è quella la risorsa che sto vendendo. E farlo fruttare di più è l'unico incentivo che ho. Ripetiamo, per chi fa lavoro remoto, intellettuale o non intellettuale, l'unico incentivo è fare fruttare di più il proprio tempo. Quindi, se tu, datore di lavoro, pensi che nel tempo che tu mi paghi io vada al solarium, vuol dire che tu pensi che io sia stupido. Se poi invece tu mi paghi per un lavoro e io veramente, invece di lavorare, vado a farmi i massaggi, allora a questo punto noi stiamo dicendo che tu non sei in grado di capire il lavoro che faccio dai risultati che ti porto. Complimenti per la tua capacità di scegliere le persone e valutare i risultati. Ti comunico che un imprenditore così non ha bisogno della concorrenza. Seconda cosa. Parliamo dell'idea che un imprenditore abbia interesse a controllare non il risultato, ma il tempo impiegato per raggiungere quel risultato. Allora, qui è molto più semplice. La prima cosa da dire è che questo riporta i rapporti di lavoro al 1800 o giù di lì, con buona pace di tutta la retorica che abbiamo sentito in questi anni sui lavoratori della conoscenza e sul rapporto di lavoro basato sui risultati. Ora, secondo la leggenda, lavoratore della conoscenza e imprenditore si mettono attorno a un tavolo e concordano un valore per il risultato da raggiungere. Trovato l'accordo sul valore, il lavoratore della conoscenza è autonomo. Fin qui, appunto, la leggenda. Nei fatti, l'imprenditore ovviamente non si accontenta, ma vuole estrarre più valore a parità di tempo. Qui c'è un problemino. E il problemino è che fra datore di lavoro e lavoratore della conoscenza la trattativa non è mai equa. Il datore di lavoro ha un potere molto maggiore. Ed è questo che rende queste pratiche da cravattari particolarmente ripugnanti. Anche perché, dovremmo ricordarlo, un lavoratore della conoscenza si forma e si tiene aggiornato quasi esclusivamente a proprie spese. Quindi, cercare di spremere più valore dal tempo di chi fa un lavoro intellettuale non è solo moralmente disgustoso, e mi sto trattenendo, è anche controproducente. Perché la persona dall'altra parte del tavolo si riduce a fare quello che riesce a fare più in fretta. Quindi complimenti. Di nuovo, caro imprenditore, a forza di voler pagare noccioline ti trovi finalmente a dare lavoro a una scimmia. Veramente complimenti. Perché, per dirla tutta, io potrei anche capire. Potrei capire questi capitalisti selvaggi che creano imperi spremendo lavoratori e clienti. Potrei capire il perseguimento del proprio particolarissimo interesse a scapito di chiunque. Io mi faccio i soldi, fanculo il mondo. Ma la verità è meno eroica. Perché chi usa questo genere di sistemi di contrattazione non è un imprenditore alfa che non guarda in faccia nessuno. È solo un povero cretino che non ha nessuna idea di come valutare il lavoro delle persone e in mancanza di questo si riduce a valutare come impiegano il tempo. Cretino in senso cipolliano, non in senso clinico, che almeno sarebbe un attenuante. Cioè, uno che danneggia gli altri senza trarne realmente vantaggio. Un imprenditore così non meriterebbe l'onore di avere qualcuno che lavori per lui. Ma la realtà, che non ha senso della decenza, ma come sappiamo non manca di senso dell'ironia, ci dice che quell'imprenditore si ritroverà molto presto con gli impiegati che si merita. Dal canto mio, quando faccio il consulente, il tassametro gira soltanto quando sono in riunione. Perché le riunioni sono quelle cose dove il tuo tempo non vale niente e si sta lì e si parla. No, il mio tempo ha un valore, quindi se siamo in riunione il tassametro gira. Per tutto il resto che non sia una riunione, la sola cosa su cui il cliente può discutere sono i tempi di consegna e la qualità del risultato. Tutto il resto non gli compete. Se un cliente si mette a contrattare sul prezzo, io già capisco che tipo di cliente ho davanti. Posso eventualmente lasciarlo fare un po', ma oltre un certo livello ci salutiamo. Questo perché ho il, diciamo così, dubbio onore di lavorare come consulente quando ci riesco. E allora uno dice, ma se tu fossi dipendente? Ecco, se io fossi dipendente non cambierebbe una mazza, perché il lavoro da fare è da concordato, le scadenze sono concordato, e siccome non poso piastrelle, non esiste nessun altro modo sensato di quantificare il mio lavoro se non di valutarne i risultati. E ripeto, anche se posassi piastrelle, l'unico modo sensato di valutare il lavoro è valutandone i risultati. D'altra parte, cioè, è tutto tempo e fatica risparmiati per il datore di lavoro. Non deve più perdere tempo a assicurarsi che la gente sia veramente indaffarata e può fare il proprio di lavoro, che esiste. Incredibile a dirsi, anche il lavoro dell'imprenditore è un lavoro. Deve far quadrare i conti, deve pensare al futuro, perché gli altri sono impiegati a far funzionare il presente, quindi deve definire delle strategie, deve migliorare i processi. Voglio dire, un datore di lavoro deve fare questo, no? Perché tutto il resto lo fanno già gli altri, e se lui non ha nient'altro da fare che fare il guardone, allora lui è un costo ingiustificato. Ripeto, ci tocca ribadire l'ovvio. Se davvero la nostra società fosse post-industriale, fosse una società della conoscenza, dell'informazione, allora occorrerebbe anche riconoscere che la produzione di conoscenza non è lineare rispetto al tempo. Invece la verità è diversa. Il lavoratore della conoscenza è ancora un cottimista. Questa è la meravigliosa mentalità aziendale del XXI secolo. Altra notiziola sul tema. Google censura i tuoi Google Docs. Questa è del New York Times del 31 ottobre. Google Docs glitched that locked out users underscores privacy concerns. Il baco di Google Docs che ha bloccato alcuni utenti solleva preoccupazioni sulla privacy. Che cosa è successo? È successo che alcuni utenti di Google Docs si sono visti chiudere fuori dai propri documenti per qualche ora. Motivo? Un'analisi automatica dei contenuti avrebbe rivelato che quei documenti violavano i termini di servizio. Ora, cosa dicono i termini di servizio? Dicono questo, la traduzione è mia. Cito: potremo esaminare i contenuti per determinare se questi siano illegali o violino le nostre politiche. E potremo rimuovere o negare visibilità a contenuti che noi in buona fede riteniamo violare le nostre politiche o la legge. Fine citazione. Questo è quello che sta scritto nelle condizioni di servizio, nei termini di servizio di Google Docs. le abbiamo accettate tutti, nessuno di noi le ha lette. Quindi cosa dice questa? Dice che Google si arroga il diritto di decidere se un contenuto violi la legge. Lui da solo. Il che è strano, perché io ricordavo che fosse necessaria una causa per determinare questa cosa. Ok. È tutto scritto nei termini di servizio, se non ti piacciono puoi non usarli, bla 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 bla. Tutto vero. Ma siamo pratici. Questi termini di servizio che abbiamo appena letto, vi sembrano ragionevoli? Voglio dire, è ragionevole che Google si arroghi il diritto prima che un contenuto venga pubblicato e quindi prima che qualcuno possa obiettare di valutare se quel contenuto merita di essere pubblicato o addirittura di essere acceduto da noi? Questo mette abbastanza in discussione il concetto di proprietà. Noi qui stiamo dicendo che un'entità privata, Google, che magari potrebbe essere in conflitto di interessi, si arroga il diritto di applicare la legge in ambito stragiudiziale e anche le sanzioni, perché ci impedisce di accedere ai nostri contenuti. Perché? Per il fatto che un nostro documento possa essere illegale, secondo loro, il che è tutto dire. Abbiamo sentito tutti dire che il cloud non esiste, è soltanto il disco di qualcun altro, no? Questo è vero. Ok, e di chi è il mio documento quando sta sul disco di qualcun altro? Che affidabilità ha un servizio che si arroga il diritto di decidere se ciò che io scrivo viola la legge? Questo senza nemmeno pensare alla fine che possono fare le informazioni commerciali che metto nei Google Docs. Lo so che è quello che Facebook fa tutti i giorni con le nostre informazioni, lo so. Ma il fatto che lo facciano in tanti, che sia di moda farlo, non è che lo renda meno disgustoso o meno idiota. Allora, dove voglio arrivare? Ve lo dico io dove voglio arrivare. Siamo stati troppo ingenui. Abbiamo creduto davvero a questa cosa del web 2.0, della condivisione, della costruzione condivisa dei contenuti. Abbiamo riversato milioni di giorni uomo di lavoro nelle piattaforme e le piattaforme hanno guadagnato miliardi. Però il problema è che eravamo soltanto noi a crederci. Perché per le piattaforme l'unico business plan è stato estrarre i nostri dati e rivenderli a chiunque fosse disposto a pagarli. Perché nella società dell'informazione, dove il libero professionista è un cottimista, ecco, l'utente è solo una mucca da dati. Ma questo solo se noi lasciamo che gli algopirla e i loro padroni abbiano la meglio. Perché la verità è che gli algopirla hanno una prospettiva limitata, che non va oltre la tastiera. E ci sono molte alternative al loro modo banale di vedere le cose. E ci sono alternative ai loro prodotti e alla visione miserabilmente utilitaristica dei loro manager. Naturalmente c'è un prezzo per questo. Occorre essere disposti a agire come esseri pensanti, non come mucche. Però quando decidiamo di farlo, possiamo scappare da una rete che vuol fare di noi dei bambini in attesa del contentino per il tempo che ci facciamo rubare. Possiamo scappare da produttori di software che spendono la maggior parte delle energie per sviluppare dipendenza patologica negli utenti. E una volta che siamo scappati, possiamo riscoprire concetti come responsabilità, come riflessione. Certo, questi concetti non sono una pappa pronta per il cervello di un bovino, ma richiedono di continuare a imparare, magari facendo perfino un po' di fatica. È questa la vera formazione continua della società dell'informazione, quella che arricchisce noi, non quella che ci vendono per farci sentire sempre un passo troppo indietro o troppo avanti per poterci pagare. Quindi, siete pronti a smettere di lasciarvi trattare come mucche da dati? Perché lo sapete, io ve lo ripeto, chi non è preoccupato non è abbastanza attento. E chi crede di non avere niente da nascondere non ha abbastanza immaginazione. Invece, non solo un'altra rete è possibile, ma è sempre esistita e continua a crescere. Ed è una rete dove sono le persone a dirigere i computer. Non li seguono al guinzaglio. Siete su Runtime Radio e questa era Data Nightmare. Data Nightmare è prodotto da Runtime Radio e disponibile su Spreaker e iTunes. Nella puntata di oggi abbiamo avuto anche il contributo di Alex Raccuglia e Simona Ortolani. Tutti i feed e le informazioni su come sostenerci sono su datanightmare.eu. Venite, date un'occhiata e se magari potete, sottoscrivete un euro al mese, perché qui di pubblicità non ce n'è. Io sono Walter Vannini. Se state ascoltando, voi siete la Resistenza.